E allora, grazie per la bellissima presentazione, innanzitutto. No, guarda, io partirei innanzitutto su una questione legata ai numeri, così magari ci ricolleghiamo pure a quanto stato, a tutto quello di cui stavate parlando prima, che insomma secondo me è abbastanza centrale. E, rispetto al Brasile, innanzitutto dico che ci eravamo ripromessi anche lì in studio, in redazione, così di fare magari delle interviste dirette, cosa che io ho fatto, diciamo, quindi non sono cose che prendo dai giornali o comunque non solo, ma sono fonti abbastanza dirette di gente che vive lì. E al momento i dati del Brasile parlano di poco meno di una trentina, 30.000 casi confermati positivi al Covid-19 e intorno ai 1.900 morti. Una piccola roba proprio sui numeri, visto appunto che poi anche parlando delle popolazioni indigene magari ci torneremo, è proprio quello che stiamo vedendo in tutto il mondo, è come stanno gestendo questa roba dei numeri e come per esempio ne stavate parlando giustamente prima rispetto al carcere. Ora noi siamo una società, diciamo una civiltà, quella nostra bianca occidentale, che è molto basata sul numero, diciamo il calcolo, il numero, la numerologia è una roba che è fondamentale noi per conoscere un fenomeno. Ecco, innanzitutto non è per tutti, questa cosa non vale per tutti, e poi va capito bene come vengono dati questi numeri. Per esempio il caso del Brasile è emblematico, perché le persone che vivono lì raccontano, diciamo, di una situazione un po' come in tutto il mondo, cioè pericolosa, in cui appunto il rischio di contagio è forte, diciamo la salvaguardia soprattutto delle persone detenute, di chi va al lavoro e di chi insomma è meno integrato in quella società, la situazione è grave. E però i numeri sono molto bassi se confrontati ad altri paesi, quindi questa roba dei numeri ci dovrebbe far molto riflettere, perché chi li prende, come vengono divulgati, chi li dà, in che modo vengono fatti uscire e quant'altro, fa molto la differenza. E la roba, insomma, la questione che ruota intorno alle carceri mi sembra in Italia abbastanza emblematica, semplicemente non fanno uscire delle cose. Per quanto riguarda, appunto, tornando invece al Brasile, sappiamo insomma che il presidente Bolsonaro ha iniziato già da tempo una diatriba molto forte con i governatori locali, nel senso che lui da settimane, proprio dall'inizio del problema, lo ha molto minimizzato, ha più volte criticato le restrizioni imposte in altri paesi e invitato, se non costretto, i brasiliani a tornare al lavoro. Si è detto contrario alla chiusura di spazi pubblici, di scuole, attività commerciali. Poi ha rimesso molte decisioni ai governatori locali, anche per come è organizzato il Brasile, appunto, che è composto da 26 stati federati, alcuni dei quali hanno anche una certa autonomia decisionale, soprattutto rispetto a questioni amministrative. Diciamo che l'apice di tutto questo si è toccato a fine marzo e proprio ieri, perché è notizia di ieri che è stato rimosso dal suo incarico il ministro della salute, che si chiama Luis Enrique Mandetta, proprio per le sue divergenze con il presidente Bolsonaro. E per far capire insomma qual era pure un po' l'attitudine del presidenziale rispetto alla questione, insomma, l'emergenza sanitaria, Bolsonaro a fine marzo si era proprio totalmente schierato contro ogni chiusura e aveva definito queste misure di confinamento di massa come azioni di terra bruciata, secondo lui eccessive per quella che lui ha definito una gripesigna, cioè un'influenza di poco conto, e ha dichiarato, guarda, vi leggo un pezzetto perché è simpatico, dice, ha dichiarato che l'influenza non può nuocere ai brasiliani, che devono essere studiati perché non si ammalano, possono saltare e tuffarsi nelle fognature e non gli succede nulla, penso che in Brasile tanta gente sia stata contagiata ma hanno gli anticorpi per resistere al virus. Tutto questo ovviamente, cioè poi dicendo appunto non si può chiudere un'azienda automobilistica perché ci sono i morti per incidenti stradali, diciamo per giustificare un po' la sua posizione. Ha revocato addirittura l'articolo 927 della medida provvisoria, che sono le misure provvisorie, che avrebbe consentito alle aziende di sospendere il contratto di lavoro dei loro dipendenti per un massimo di 4 mesi durante appunto il problema. E quindi, insomma, questo per far capire un po' la questione generale. Ovviamente con lui si sono schierati diversi personaggi, soprattutto quelli che fanno riferimento, insomma, ai grandi industriali, chi ha molto interesse, diciamo, soprattutto in alcune zone del Brasile, tant'è che poi le altre dichiarazioni, soprattutto di uno di questi industriali, di cui uno si chiama, è veramente un suo, diciamo, scagnozzo, diciamo così, che è un esponente di una famiglia vicina al suo Bolsonaro, è il proprietario di un'impresa mineraria e di legname e di una catena di ristorazione che, insomma, fa un sacco di affari in Brasile. Hanno fatto uscire tutta una serie di calcoli rispetto ai quali, diciamo, secondo loro le misure per contrastare il contagio sarebbero state più dannose del contagio stesso, in termini proprio addirittura di morti, perché, dicendo che questa cosa avrebbe fatto crollare così tanto il sistema economico del paese che non avrebbe retto, insomma, botta. Ovviamente, a seguito di tutto ciò, ci sono state tantissime proteste. Ricordo anche brevemente che da settembre del 2019 il Brasile, soprattutto nelle grandi città, Rio de Janeiro in primis, ma San Paolo anche, ma anche in altri territori, comunque è stato proprio teatro di tantissime proteste, manifestazioni. C'è veramente tanto che si sta organizzando in quei posti lì, e sta prendendo veramente tante persone, anche le più differenti, insomma. Hanno cominciato a contestare Bolsonaro, ovviamente, anche su questa gestione rispetto al coronavirus, e sono state varie iniziative che sono state fatte sia in strada, ma soprattutto dai balconi, con i panelasso, come dice lì, che sono, insomma, le solite cucchiarelle che sbattono sulle pentole o striscioni. Insomma, c'è stata una protesta abbastanza viva anche proprio dalle case. Poi, in tempi più recenti, quindi parliamo di una decina di giorni fa, ovviamente sotto pressione anche di altre cariche istituzionali, Bolsonaro ha dovuto fare un po' marcia indietro, soprattutto rispetto alle dichiarazioni e a tutta una serie di gesti pure che ha compiuto. Lui è andato all'inizio di questa cosa, andava in mezzo alla gente senza mascherina, senza protezioni, fottendosene abbastanza un po' di tutto, e ha fatto un po' marcia indietro, un po', diciamo, almeno a livello di enunciati, ha un po' abbassato il tiro. Ha cominciato a dire che ha fatto proprio pochi giorni fa un discorso molto solenne alla popolazione brasiliana, dicendo che, appunto, in realtà il problema, questo problema esiste, è una grande sfida per tutte le nostre generazioni. Bisogna essere prudenti, prendere precauzioni, soprattutto con anziani e gente più, insomma, che non ha uno stato di salute ottimale, però, continuando a insistere su questo fatto, dobbiamo comunque lottare contro la disoccupazione, non possiamo bloccare il paese. Ecco, questo è un po', diciamo, caratteristico di quello che è anche il modo di comunicare di Bolsonaro, insomma, che abbiamo visto negli ultimi periodi, e ci sono dei motivi, diciamo, precisi per questo. Cioè, innanzitutto c'è un blocco molto importante in Brasile che ha sostenuto Bolsonaro e quindi che ha fatto anche evidentemente vincere le elezioni, che è costituito da importanti gruppi finanziari, che fanno riferimento alla Borsa di San Paolo e soprattutto al mondo agrario e agroindustriale, che stanno continuando a premere che non ci sia alcun lockdown, che non venga chiuso il paese, perché questo avrebbe un effetto troppo forte sulla loro economia. Quindi, diciamo che è un po' una roba strana, perché lui sta praticamente spingendo perché con tutti i mezzi che ha a disposizione per far sì che il del paese si blocchi il meno possibile, e soprattutto che non vengano bloccate tutte quelle operazioni che sono una parte fondamentale, immensa, di ricchezza non direi del paese, ma di queste persone che purtroppo il Brasile lo rappresentano, che sono in territori, diciamo, che non si trovano in territori cittadini. c'è stato anche un altro problema, se volete interrompete, mi vado un po' in braccio così, c'è stato anche un altro problema rispetto
all'inizio
del mese, vai.
No, scherzavo, continuo.
No, all'inizio del mese si parlava anche di addirittura di un si paventava l'idea di un golpe militare, perché effettivamente c'era tutta una parte dell'esercito che era, che non era a favore di Bolsonaro, era una roba che ho letto un po' su vari giornali internazionali, anche sulla stampa italiana. Comunque la verità è che, diciamo, il potere da parte sua, soprattutto quello militare, che anche lì è una parte molto importante, per il, diciamo, un peso incredibile rispetto alla, al suo mandato, comunque, cioè, io non la vedo tutta questa, diciamo, tutto questo complottismo dietro, anzi mi sembra che stanno andando tutti nella stessa direzione. Chi si sta mettendo più di traverso è la parte un po' dei giudici, la parte un po' giuridica. Hanno imposto a Bolsonaro di non fare quantomeno uscite pubbliche sulla non gravità del problema, quindi ci sono state tutta una serie di interferenze, diciamo, di questo tipo. E quindi, tornando poi a chi invece il problema se lo sta vivendo più da vicino, ci sono varie realtà in Brasile, come sappiamo, no? Cioè, certamente c'è quello che succede per esempio nelle favelas, che da sempre, insomma, sono in situazioni particolari. Queste zone qui, per quello che, insomma, che sono riuscito a capire, ripeto, sempre da fonti dirette, diciamo, queste zone si stanno organizzando, quindi parlo di quelle limitrofe alle città, si stanno organizzando autonomamente, diciamo, seguono sempre questa specie di doppio regime. Ci sono gruppi che controllano principalmente lo spaccio della droga e che in questo momento stanno cercando proprio di aiutare le favelas, e ovviamente per il loro tornaconto, perché sanno, insomma, pensano di ottenere consenso in questo senso qui. E poi c'è tutta la parte, appunto, legata invece a quello che succede nelle regioni limitrofe dell'Amazzonia e poi anche nell'Amazzonia quella più profonda. E in Amazzonia, come, insomma, è noto ormai da anni, la situazione è estremamente compromessa. Il fatto che è stata trasformata praticamente in un grande business la rende una zona incredibilmente vulnerabile. È certo che il contagio è arrivato anche nelle grosse città limitrofe, diciamo, all'Amazzonia, quelle che vengono definite le città di frontiera, gli stati di frontiera, e quindi questo sta già creando fortissime difficoltà. E qui, diciamo, apriamo un po' una parentesi. Ovviamente le popolazioni indigene sono stra abituate a gestire i problemi legati all'epidemia, perché, insomma, è una roba che con cui si confrontano purtroppo da secoli, e quindi hanno anche i loro modi di reagire a questa cosa. Il problema principale in questo momento è rappresentato proprio da queste città limitrofe. Ora non mi dilungo troppo, sarebbe un po' difficile spiegare, però ci sono tutta una serie di città, appunto queste frontaliere, queste che sono vicine all'Amazzonia, che sono un vero far west, per come ce lo raccontano, appunto, persone che ci vivono. Cioè, sono innanzitutto fuori da qualsiasi tipo di, diciamo, di gestione anche pubblica della cosa, perché la gestione, diciamo, di queste città, di questi territori, sta in mano agli interessi della grande agroindustria e a delle bande armate che vanno in giro, diciamo, per difendere l'interesse di questo o quell'altro padrone. Quindi è molto difficile capire cosa succede, e soprattutto c'è un via vai continuo di persone indigene che non necessariamente leggono i giornali, non necessariamente sono informate di quello che sta succedendo, e quindi fanno avanti e indietro con zero precauzioni. Questo ha cominciato a preoccupare molto quelli che sono quelli che da qui da noi li chiamano i leader delle popolazioni indigene, ma poi in realtà sono fondamentalmente dei portavoce e sono quelle persone che hanno magari imparato un po' di portoghese e sanno più o meno come funzionano meglio le dinamiche appunto dei bianchi, e quindi riescono un po' a confrontarsi, e quindi hanno cominciato a mettere in campo tutta una serie di cose anche nuove per loro, di cui alcune molto devo dire iniziative molto ben riuscite, tra cui per esempio una che è uscita da poco. Sono messi tutti insieme e hanno studiato delle misure di protezione per loro, ma soprattutto di comunicazione, quindi hanno fatto uscire tutta una serie di video su come prevenirsi, cioè come partiti, insomma, stare attenti al contagio, per la prevenzione in tutte le lingue indigene, di modo che tante persone potessero ascoltare questa roba. Stanno facendo tanta informazione all'interno delle comunità, stanno cercando appunto di non sottovalutare il problema. Quello che fanno loro da sempre è una cosa molto semplice, ovvero isolarsi nelle loro comunità. Quando si tratta di comunità più grandi si dividono, quindi si isolano per comunità più piccole, in modo da evitare troppi contagi tra comunità. Però ecco, una cosa importante, che è una differenza enorme con quello che, diciamo, ci hanno un po' imposto a noi, è che comunque loro non eliminano il contatto tra di loro, perché fanno un discorso molto semplice: se noi non possiamo toccarci, se non possiamo fare nulla praticamente, cioè se dobbiamo stare isolati come degli altri, come facciamo ad aiutare le persone che stanno più in difficoltà? Quindi per ridurre il rischio bisogna ridurre il contatto tra comunità, ma non tra le persone, quindi si isolano in comunità e poi dentro quelle comunità cercano di curarsi, organizzarsi al meglio. Hanno annullato tutti gli incontri previsti con gli operatori umanitari che in questo periodo, perché insomma pensano di potersela gestire abbastanza da soli. Hanno anche annullato uno degli eventi principali che si doveva tenere proprio in questi giorni, che si chiama Accampamento Terra Libre, che è praticamente una grande riunione che riunisce tantissime popolazioni indigene che stanno lottando, insomma, da molto tempo per la difesa dei loro territori. Ripeto, appunto, come dicevo prima, molte di queste comunità si sono messe in isolamento volontario e però comunque, nonostante questo, si è notizia, insomma, ormai da un po' di tempo che invece dei contagiati già ci sono stati. Le prime sono state in una parte che è vicino, se non ricordo male, sì, no, è così, vicino la Colombia, quindi la zona, diciamo, di confine con la Colombia. E addirittura è arrivata anche, c'è stato un morto, un contagiato e poi un morto nella popolazione di Yanomami, che è una di quelle che io conosco un po' meglio per vari motivi, che è molto grave perché si tratta di un territorio che è molto molto distante dalle città, si tratta proprio di, diciamo, Amazzonia inoltrata, quindi il fatto che sia arrivato lì, diciamo, non lascia ben sperare. Secondo, diciamo, la FUNAI, che è la Fundação Nacional dos Índios, che è, diciamo, un organo interstatale che sta un po' in mezzo tra le comunità indigene e quella che è l'organizzazione statale, ci sono adesso 107 comunità isolate presenti nell'Amazzonia, solo nell'Amazzonia brasiliana. E l'altro problema immenso, e questo era un problema prima e adesso, diciamo, è triplicato, sono i cercatori d'oro. Sono praticamente questi che in Brasile chiamano i garimpeiros, che sono praticamente fondamentalmente sottoproletariato brasiliano al soldo di queste, appunto, grandi multinazionali dell'estrazione e insomma dell'estrattivismo, che vanno illegalmente, nel senso che lo Stato sta dando sempre più concessioni proprio perché adesso c'è Bolsonaro. Però oltre a questo ci sono anche attività illegali, nel senso che vanno su territori che sono omologati agli indigeni, quindi sono territori in cui non si potrebbe non si potrebbero svolgere queste attività, ma non ci sono controlli se non quelli autonomi delle comunità, e quindi queste attività qui portano da sempre, da secoli, portano malattie. Loro per esempio una di quelle più gravi che hanno sofferto questa situazione è stata il morbillo, che era appunto una roba che da lì non c'era mai stata, e quindi ha fatto un sacco di morti. e la situazione appunto nelle aree più interne, come dicevo, è anche carente poi, cioè, come immaginabile, di presidi sanitari e quant'altro, quindi anche poi l'arrivo e l'approvvigionamento di medicinali e cose del genere potrebbe risultare in questo momento particolarmente difficile. Dicevo prima la cosa la questione dei numeri, proprio perché diciamo, così per fare una riflessione, il problema che abbiamo noi qui, ma che c'è un po' in tutto il mondo, è proprio questa, cioè queste situazioni qui, è molto difficile gestirle così con questo sistema di conoscenza, diciamo, perché sappiamo benissimo che il numero, per esempio, cioè noi ogni giorno alle 6 abbiamo questa litania di questa conferenza stampa in cui si dicono oggi ci sono stati tot positivi, tot morti, tot guariti, e questa cosa in qualche modo, sia se è un dato positivo sia se è un dato negativo, ci rassicura perché ci fa, diciamo, ci dà la percezione che noi stiamo quantomeno capendo di che cosa si sta, cioè che cosa sta avvenendo, stiamo capendo il problema. In realtà non è per niente così, e da questo punto di vista le popolazioni indigene ci danno un grande insegnamento, perché per quasi tutte le, diciamo, le loro culture linguistiche e anche di, diciamo, di sistemi di conoscenza, i numeri non esistono proprio, cioè esiste il numero uno, il numero due, e poi dopo il due loro dicono molti, cioè sono tanti. Questo, diciamo, è molto indicativo secondo me, perché chiaramente, soprattutto in una roba del genere che riguarda appunto un contagio, che è un contagio che come abbiamo capito in questi mesi, che è molto facile per questo virus passare da una persona all'altra, qua per capire, diciamo, per affrontare il problema non si tratta tanto di capire se sto 100 di più o 100 di meno, ma se il problema c'è in una zona o se non c'è. E soprattutto la cosa che mi piace sottolineare è proprio come le comunità, che sono vere, insomma, comunità che esistono, comunità resistenti da secoli veramente, come reagiscono alla cosa, cioè questa cosa del distanziamento sociale ovviamente per loro è una roba, cioè, inaudita, una cosa che non sta né in cielo né in terra, che non esiste proprio da nessuna parte. Ripeto, ci sono tanti modi per contrastare il contagio, e anche il fatto proprio di chiamarlo distanziamento sociale e non semplicemente distanziamento fisico è qualcosa che ci dovrebbe far riflettere. Rispetto, ascolta, poi per concludere, rispetto al Brasile in generale, la cosa che mi fa un po' strana è proprio è la tendenza contraria un po' a quello che vediamo, che abbiamo visto in altri posti, no? Cioè sembra che tutte i presidenti, quelli un po' più di destra, Trump, cioè quelli più che di destra, non so come dire, più cioè che non si fanno problemi, diciamo, a fare certe esternazioni eccetera, abbiano in maniera molto netta e molto definita, cioè senza, insomma, fronzoli, appoggiato da subito le lobby di potere economico, che è la stessa cosa che avviene qui, però qui è velata da un discorso invece legato alla salute pubblica, al bene di tutti eccetera eccetera, che è, diciamo, cioè la sensazione mia è che lì sta avvenendo più o meno la stessa cosa, è solo che è più chiara, perché lì non hanno problemi a esternare certe cose, mentre qui ci devono andare un po' più così di piombo. Però se poi vedete in Italia, mi pare leggevo l'altro giorno, 55% delle quantomeno delle fabbriche, o comunque delle persone che lavorano, stanno andando al lavoro. Quindi, insomma, questa è per...
Vai, volevi chiedere qualcosa?
No, assolutamente.
Volevo, sì, fai pure un'altra domanda qua, cioè passiamo un'altra mezz'ora.
Volevo ringraziare.
Allora, va bene. Vuoi aggiungere altro?
No, guarda.
Dai, scherzo, qui si scherza, ci manchi.
Vi saluto e vi abbraccio. Guarda,
no, credo che anzi tutto quello che hai detto rispetto anche appunto appunto all'approccio differente dal punto di vista culturale di due mondi che sono praticamente opposti, ovvero quello delle comunità indigene e quello di una società bianca occidentale, e soprattutto l'approccio ai numeri e quindi ai dati che questa società affronta in modo quasi bulimico, e invece ovviamente che da altre parti non vengono, cioè appunto la prospettiva è completamente un'altra, sarà proprio il tema che proviamo ad andare a affrontare adesso con i compagni e le compagne di Ippolita.
Ecco, bene.